Black Ops, la guerra delle ombre, con Giampaolo Musumeci.
Coordinate. Consolato del Regno di Arabia Saudita a Istanbul, Turchia. Latitudine 41 gradi, 5 minuti, 9.6 secondi nord. Longitudine 29 gradi, 0 minuti e 43.5 secondi est. Data dell'operazione 2 ottobre 2018. Risorse umane impiegate: 15 agenti del GIP, i servizi segreti sauditi, appartenenti al gruppo saudita di intervento rapido. Equipaggiamento: documenti e identità false, 2 aerei privati, automobili del consolato saudita, valigie, narcotici, siringhe, teli plastificati da ospedale, una sega elettrica. Obiettivo: uccidere il dissidente Jamal Khashoggi ed eliminare il suo cadavere.
Nel corso della storia si sono succedute molte famiglie capaci di fondare nazioni e imperi e poi di tramandare il potere per diverse generazioni. Eppure in tutto il mondo esiste un solo paese che prende il nome dalla famiglia che lo ha fondato. Il paese è l'Arabia Saudita e la famiglia è quella degli Al Saud. Sul paese da 36 milioni di abitanti, che nei fatti è la loro proprietà privata, i Saud esercitano un potere totale. Ma l'Arabia Saudita presenta un'altra caratteristica unica. È l'unica nazione al mondo priva di qualsiasi organo simile a un parlamento. Dal trono, il monarca assoluto presiede il cosiddetto Consiglio dell'Alleanza, la centrale di smistamento del potere saudita, lo snodo dove si incrociano principi, nobili e dignitari, tutti in qualche modo imparentati con il re, tutti alla spasmodica ricerca di considerazione, favori e incarichi privilegiati, come satelliti che ruotano intorno a un astro luminosissimo. Si calcola che il clan sia formato da circa 15.000 persone, anche se quelli che godono di un effettivo potere economico e politico sarebbero meno di 2.000. Il patrimonio dei Saud si aggira intorno ai 1.500 miliardi di dollari, una cifra stellare che li rende la famiglia più ricca del mondo e anche la più ricca della storia umana, almeno da quando è possibile calcolare un patrimonio secondo parametri moderni. Infine, oltre al potere politico e quello economico, i Saud esercitano un enorme potere religioso, perché custodiscono la Mecca e Medina, i due luoghi sacri dell'Islam sunnita, dove ogni buon musulmano dovrebbe recarsi in pellegrinaggio almeno una volta nella vita. La maggior parte dei principi e dei nobili sauditi trascorre il tempo a incassare i profitti degli immensi introiti dei pozzi di petrolio che gli spettano per diritto di nascita, tra yacht in giro per il mondo, eventi sportivi e vite segrete di piaceri proibiti, condotte lontano dall'Arabia. Alcuni di loro ordiscono continue congiure di palazzo per avanzare nella linea di successione e avvicinarsi al trono. Ovviamente, com'è nella natura umana, non esiste una famiglia priva di invidie, liti e tradimenti, ma la scala su cui si muovono i Saud e anche una certa crudeltà diffusa, che sembra un tratto comune della casa reale, amplificano ogni contrasto fino a livelli di intensità inimmaginabili per i comuni mortali. Così, quando una persona comune rimane impigliata nei giochi di potere dei Saud, faccia a faccia con il potere assoluto economico, politico, religioso, è inevitabile che finisca a pezzi. Letteralmente. Ed ecco che la casa reale più ricca di tutti i tempi, dietro la maschera, finisce per somigliare a una qualunque famiglia mafiosa. Intorno alle 3 del mattino di martedì 2 ottobre 2018, due jet privati atterrano all'aeroporto Ataturk di Istanbul. Ma scesi a terra, i 15 passeggeri non subiscono nessun controllo, perché si tratta di ospiti di eccezione. I 15, tutti uomini, tutti cittadini sauditi, sono sbarcati da due aerei di proprietà del PIF, il Fondo Sovrano dell'Arabia Saudita da 925 miliardi di dollari, a cui da qualche tempo il principe ereditario Mohammed bin Salman ha conferito nuovi poteri e nuovi progetti. Da almeno un anno tutto il mondo musulmano parla di Mohammed bin Salman e i poliziotti alla dogana turca hanno l'ordine di far transitare i passeggeri dei due voli senza alcun problema. Eppure gli agenti dei servizi segreti di Ankara, al massimo livello di allerta dopo gli attentati terroristici e il fallito colpo di Stato del 2016, registrano la loro presenza. Da qualche parte a Istanbul i nomi di alcuni dei sauditi hanno fatto suonare un campanello, perché non si tratta di semplici dirigenti del fondo sovrano. Circa un'ora dopo, al Terminal 2, lontano dagli hangar dei jet privati, atterra un altro aereo. È un volo di linea proveniente da Londra e i passeggeri devono arrendersi a tutta la trafila burocratica di ispezioni di sicurezza e controlli dei passaporti. Tra di loro c'è un uomo sul lato declinante di 50 anni, alto, robusto, dall'andatura goffa, che porta occhiali sottili e una barbetta rada. Si chiama Jamal Khashoggi, è un giornalista ed è rientrato in Turchia dopo un giro di conferenze nel Regno Unito. Anche lui è cittadino saudita, come i 15 uomini sbarcati dai jet privati alle 3 del mattino. Superata la dogana, Khashoggi sale su un taxi diretto verso Zeytinburnu, un quartiere sull'alto europeo di Istanbul. È qui che sorge l'appartamento scelto con la sua fidanzata, Hatice Cengiz, per farne la loro casa da sposi. Khashoggi vuole riposare qualche ora prima di una giornata impegnativa. Il giorno dopo, infatti, dovrà presentarsi al consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul per ottenere i documenti che certificano il suo divorzio e sarà finalmente libero di sposare Hatice. La coppia ha deciso di vivere a Istanbul. Khashoggi continuerà a scrivere per il Washington Post i suoi editoriali sul mondo arabo e a seguire le attività di DAWN, Democracy for the Arab World Now, la fondazione che ha creato con altri per catalizzare riformisti e oppositori del sistema saudita. Anche se ormai è un esule, Jamal porta pur sempre un cognome importante in Arabia Saudita. Suo nonno era il medico personale del re, suo zio Adnan un ricchissimo commerciante d'armi noto e famigerato in tutto il mondo. Il mattino successivo, dopo la colazione, Jamal guida nel traffico convulso di Istanbul diretto verso il quartiere di Levent, sempre sul lato europeo del Bosforo, dove sorge il consolato saudita. Sono passate le 12. Khashoggi ignora che alcune ore prima almeno due degli uomini che hanno fatto scattare gli avvisi dei servizi segreti turchi sono entrati al consolato, ma prende comunque qualche precauzione. Da qualche tempo circolano voci curiose, sauditi di spicco attirati in conversazioni appartate con una scusa e poi costretti a tornare in Arabia contro la loro volontà. Così Jamal si è fatto accompagnare da Hatice. Le lascia i cellulari, che all'interno del consolato sono proibiti, e nel caso in cui lui non dovesse tornare entro qualche ora, le chiede di avvertire Yasin Aktay. Yasin è un amico, ma anche un politico turco di primo piano, perché è il vicepresidente di Giustizia e Sviluppo, il partito fondato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan. In caso di inconvenienti, Yasin saprà cosa fare. Jamal Khashoggi varca la soglia del consolato saudita a Istanbul alle 13.14 precise del 2 ottobre 2018. Qualcuno all'interno pronuncia queste precise parole. Sta arrivando l'animale per il sacrificio. Rodney Dixon è un avvocato britannico, si occupa di diritti umani da sempre. Da qualche anno cura anche gli interessi di Hatice Cengiz, la compagna di Jamal Khashoggi. Gli abbiamo chiesto se all'epoca la sua assistita avesse percepito di essere stata posta sotto stretta sorveglianza dalla Casa Reale Saudita.
He was a subject of much interest before his killing.
Jamal Khashoggi era un individuo seguito e controllato dal regime da prima del suo omicidio. E anche dopo l'assassinio, la sua compagna, Hatice Cengiz, è stata seguita e minacciata per aver espresso il suo bisogno di giustizia.
For raising the need for justice.
Le lancette scorrono, il pomeriggio del 2 ottobre declina verso la sera di Istanbul, ma Jamal Khashoggi non esce ancora dal consolato. Alle 4.41 precise, Hatice Cengiz telefona al politico turco Yasin Aktay, ma Aktay non risponde subito. Accetta la chiamata solo alcuni minuti dopo, quando vede sullo schermo il numero di Khashoggi, ma la voce dall'altro capo è quella di Cengiz. Cengiz racconta che Jamal è sparito all'interno del consolato da oltre 3 ore. Aktay è preoccupato. Aktay dice alla donna che si metterà in contatto con gli apparati di sicurezza turchi. Aktay riattacca e telefona ad Hakan Fidan, il capo dell'intelligence, ma non riceve risposta e allora chiama uno dei suoi vice, gli spiega la situazione. Il funzionario promette che si metterà in contatto, ma subito dopo Aktay telefona direttamente all'ufficio di Erdogan e spiega al segretario generale del presidente quello che sta succedendo. Per molti versi Khashoggi era sotto la protezione informale dei turchi. Scatta un ulteriore livello di allarme tra gli apparati di sicurezza. Aktay richiama di nuovo Cengiz e le spiega che da qui in avanti possono solo aspettare. Il numero 2 del partito di Erdogan non sa ancora che i servizi segreti turchi hanno riempito il consolato saudita di microspie e che i sauditi non sono riusciti a trovarle nonostante le numerose bonifiche condotte nelle settimane precedenti. Ecco un estratto del dialogo che le spie turche ricavano dalle cimici qualche ora dopo la sparizione di Khashoggi.
Dobbiamo riportarti indietro. C'è un mandato Interpol su di te e noi siamo venuti a prenderti per riportarti indietro. Perché non vuoi tornare nel tuo paese?
Perché non dovrei voler tornare nel mio paese? A Dio piacendo, un giorno ci tornerò.
L'Interpol sta arrivando. Noi ti dobbiamo trattenere fino al loro arrivo.
Questo è contro ogni legge. Voi mi state sequestrando.
Ti riporteremo indietro in Arabia Saudita. E se non collabori, sai molto bene che cosa succederà alla fine. Basta! Sbrighiamoci, forza!
Mi state drogando!
Queste sono le ultime parole di Jamal Khashoggi. Secondo i sistemi di sorveglianza nascosti, le pronuncia all'1:33 precise. Per i 5 minuti successivi si sentono gemiti strozzati che sembrano uno strangolamento. All'1:39 le microspie trasmettono quello che suona senza ombra di dubbio come il rumore di una sega elettrica. Alcune ore dopo, nel palazzo presidenziale di Ankara, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ascolta le registrazioni clandestine catturate al consolato saudita. Secondo quanto riportano i giornalisti Bradley Hope e Justin Sheck nel loro straordinario libro su Mohammed bin Salman, Blood and Oil, Sangue e Petrolio, Erdogan è furioso. Erdogan sta rendendo il suo regime sempre più autoritario, ma allo stesso tempo alcuni dei suoi interessi sull'Arabia Saudita convergevano con quelli di Khashoggi e ha incontrato il giornalista alcune volte per ascoltare il suo punto di vista sul futuro del mondo musulmano. Quando i suoi agenti gli portano le prove dell'omicidio, incluso l'agghiacciante rumore della sega elettrica, Erdogan ordina loro di prendere contatto con i colleghi sauditi e discutere direttamente della questione. I sauditi, ignari delle prove in possesso della Turchia, si mantengono sul vago. In una intervista a Bloomberg di quella stessa sera, Mohammed bin Salman dichiara che Khashoggi è un cittadino saudita e anche noi vogliamo sapere che fine ha fatto. Erdogan si infuria ancora di più. Poi, da politico calcolatore e consumato, intravede un'opportunità di scagliare il caso Khashoggi contro il principe ereditario Mohammed bin Salman, che da tempo si frappone tra lui e l'anziano re saudita Salman bin Abdulaziz, ormai una figura puramente rappresentativa. Erdogan ordina all'intelligence turca di condividere la registrazione degli ultimi minuti di vita di Jamal Khashoggi con la CIA, l'MI6, i servizi francesi, i tedeschi, i canadesi. Poi, qualche giorno dopo, ordina di distribuirlo alla stampa internazionale. Adesso il principe ereditario Mohammed bin Salman, il 33enne che si presentava come il campione della modernità saudita, è diventato per tutti Mister Sega Elettrica. La compagna di Khashoggi, Hatice Cengiz, pubblica sul Washington Post un lancinante appello al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alla First Lady Melania Trump. La Casa Bianca esita ancora a chiamare in causa direttamente l'Arabia Saudita, ma i funzionari americani diventano sempre più insistenti. Il Washington Post pubblica uno scoop. Dopo vari accertamenti sul campo, la CIA non ha solamente concluso che Khashoggi è stato ucciso e fatto a pezzi dentro il consolato saudita. La CIA è sicura che l'ordine sia partito direttamente da Mohammed bin Salman. L'inviata speciale dell'ONU per gli omicidi extragiudiziali, Agnès Kayamar, ottiene l'apertura di un'inchiesta dopo aver vinto molte resistenze. Ma torniamo alla notte del 2 ottobre del 2018, all'aeroporto Ataturk, all'atterraggio dei due jet privati del Fondo Sovrano Saudita. Secondo le immagini di sorveglianza dell'aeroporto e le indagini dell'intelligence turca che le confrontano con i fotogrammi di telecamera di sorveglianza poste all'esterno del consolato, tra i 15 uomini sbarcati dai jet ci sono 3 personaggi chiave. Il primo si chiama Maher Abdulaziz Mutreb, è un ufficiale del gruppo saudita di intervento rapido, un'agenzia di intelligence di Riyadh. è stato identificato più volte a fianco del principe Bin Salman e fa parte del suo entourage più ristretto. Il secondo è il tenente colonnello Salah Al-Tubaiji, un medico legale del Ministero degli Interni. Il terzo è Mustafa Al-Madani, un agente dei servizi segreti sauditi con la stessa altezza e la stessa corporatura di Jamal Khashoggi. Alle 9.55 di quella mattina le due squadre entrano al consolato saudita di Istanbul. Ordinano a tutto il personale non arabo di prendersi un giorno di vacanza perché nella sede diplomatica deve tenersi un vertice super riservato. Il medico legale Al-Tubaiji pronuncia qualche battuta macabra su come dissezionare il corpo di un essere umano. Alle 13.13 dice: «Sta arrivando l'animale per il sacrificio». Quello che succede a Jamal Khashoggi lo sappiamo già. Alle 14.52 Madani, l'agente che assomiglia a Khashoggi, esce da una porta sul retro in compagnia di altri due uomini. Indossa una barbetta finta e i vestiti di Khashoggi. Vanno alla moschea blu, telecamere di sorveglianza li riprendono mentre bevono un tè. A uno sguardo distratto, Madani può sembrare Khashoggi. Un'ora dopo, intorno alle 16, 6 auto con targa diplomatica lasciano il consolato saudita. A bordo ci sono molti uomini con valigie. Si dirigono verso la residenza del console a soli 200 metri di distanza. In quelle valigie c'è il corpo smembrato di Jamal Khashoggi. I suoi resti non saranno mai più ritrovati. Quella sera i jet sauditi lasciano Istanbul diretti al Cairo e a Dubai e poi proseguono per Riyadh. Abbiamo chiesto all'avvocato londinese Rodney Dixon, che difende gli interessi di Hatice Cengiz, la compagna del giornalista, quale potrebbe essere il principale movente che ha spinto Mohammed bin Salman a ordinare l'omicidio di Jamal Khashoggi.
All of the evidence that has been gathered, including the CIA report.
Tutte le prove che sono state raccolte sul caso, incluso il rapporto della CIA, indicano che Jamal Khashoggi è stato preso di mira per la sua posizione molto critica e diretta nei confronti del regime saudita. Khashoggi cercava di proporre riforme, di proporre un cambiamento. Promuoveva valori democratici come la libertà di manifestazione del pensiero e i diritti delle donne. Tutto questo costituiva una minaccia diretta per coloro che sono al potere nel regno. Khashoggi stava cercando di promuovere un'alternativa. Ed ecco perché è stato colpito con tutta questa ferocia. Era un individuo seguito e controllato dal regime da prima del suo omicidio. E anche dopo l'assassinio, la sua compagna, Hatice Cengiz, è stata seguita e minacciata per aver espresso il suo bisogno di giustizia.
Forse per capire meglio la psicologia e la personalità di Mohammed bin Salman, il principe che a soli 33 anni è stato definito l'uomo più potente di tutto il Medio Oriente, bisogna tornare indietro a circa un anno prima dell'omicidio Khashoggi, alla notte del 4 novembre del 2017, e viaggiare fino alle sontuose sale dell'hotel Ritz-Carlton di Riyadh. È una notte ventosa. I cedri che i sauditi hanno fatto importare dal Libano per piantarli proprio davanti all'albergo più lussuoso della capitale ondeggiano spettrali perché le luci del Ritz sono stranamente smorzate e in giro non si intravede un'anima. Sembra la notte ideale per un complotto. E infatti, una dopo l'altra, decine e decine di lussuose berline con i vetri oscurati si fermano davanti all'ingresso principale, scaricando figure dall'aria minacciosa che scortano uomini confusi appena buttati giù dal letto. Un esercito agli ordini di Bin Salman ha piombato le finestre, serrato le porte e installato nuovi sistemi di sorveglianza. Poi sono andati a rastrellare casa per casa tutti gli uomini più potenti del paese, alcune tra le figure più ricche del pianeta. Molti di loro rimarranno prigionieri per mesi. Chi non si piegherà a riconoscere l'autorità del giovane principe ereditario Bin Salman sarà sottoposto a interrogatori forzati, abusi e torture. Qualcuno morirà durante la detenzione. Un anno prima dell'omicidio di Jamal Khashoggi, Bin Salman ha messo a segno la più imponente e spaventosa scalata al potere dalla fondazione del Regno Saudita. Chiunque pensava che avrebbe esitato davanti all'omicidio di un uomo era solo un illuso. Abbiamo chiesto all'avvocato Rodney Dixon quali strumenti giuridici rimangono per ottenere giustizia dopo l'omicidio di Khashoggi.
Many avenues have been shut off, including criminal proceedings in Turkey. civil proceedings in the US and other proceedings.
Molte vie legali che avrebbero portato a ottenere giustizia sono state ostacolate e oggi non sono più percorribili. Tra queste ci sono l'apertura di un procedimento penale in Turchia, diversi procedimenti civili negli Stati Uniti e altri procedimenti. Su questo caso non è stata lanciata alcuna indagine internazionale e per questo mi pare di importanza vitale continuare la ricerca di un metodo per stabilire le responsabilità di chi ha agito attraverso il diritto nazionale britannico. Nel diritto britannico, per questo tipo di crimini, esiste il concetto di giurisdizione universale. Quindi chi viaggia e mette piede nel territorio del Regno Unito può essere incriminato e processato per reati commessi ovunque. Ritengo che si debba usare il concetto di giurisdizione universale per mettere di fronte alle loro responsabilità tutti coloro che hanno partecipato a questo brutale omicidio, che si tratti del principe ereditario o di quelli che lo circondano, del suo entourage. To seek accountability for all of those who were involved in this brutal murder, whether they were at the top, the crown prince, or those around him.
Qualche mese dopo la diffusione dei nastri del consolato saudita a Istanbul, Mohammed bin Salman si è assunto la responsabilità della morte di Khashoggi, anche se smentisce di aver mai ordinato l'omicidio. L'Arabia Saudita ha processato 5 uomini per la morte di Jamal Khashoggi. 3 di loro sono stati condannati a morte, 2 all'ergastolo. Tutti quanti hanno ottenuto la grazia. Dopo un periodo di isolamento durato non più di un mese, il principe ereditario Bin Salman è tornato a ricevere gli omaggi dei potenti del mondo. Il fondatore di Uber, Travis Kalanick, l'ex parlamentare repubblicano Eric Cantor, diventato uno dei principali raccoglitori di fondi per il partito, e alcuni membri dell'entourage del genio della Silicon Valley, Peter Thiel, hanno tutti confermato i loro investimenti in Arabia Saudita, a sostegno della visione modernizzatrice di Mohammed Bin Salman. Politici internazionali, ma anche l'ex presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi lo hanno definito un visionario. Il cadavere di Jamal Khashoggi però non ha ancora trovato pace. A dimostrazione che un potere assoluto come quello saudita, che racchiude quello economico, quello politico, quello religioso, di tanto in tanto deve essere alimentato con un atto rituale dalla natura estrema, con la più oscura di tutte le Black Ops. Un potere assoluto come quello di Mohammed bin Salman, di tanto in tanto necessita di un sacrificio umano.
Black Ops, la guerra delle ombre. Un programma di Antonio Talia e Giampaolo Musumeci con la collaborazione di Giulia Cannizzaro.